Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Ritengo davvero che sia una grazia oggi poter celebrare la festa della Santa Croce, l'esaltazione della Santa Croce, nel senso di metterla proprio al posto d'onore nella nostra vita, nella nostra casa, nella società. Nell'anno 335 la regina Elena, che aveva ritrovato la croce di Gesù, volle costruire e inaugurare una grande basilica, che è quella che oggi c'è a Gerusalemme, proprio nel luogo del Calvario e nel luogo della sepoltura di Gesù. E le cronache dell'epoca ci riportano la presenza di pellegrini da tutto il mondo che celebravano con gioia per la prima volta in pubblico il segno della croce, una croce direi nobilitata da tutte le cose preziose che potevano avere a quell'epoca. Non è sempre stato così nella Chiesa. I primi anni la croce non era il simbolo dei cristiani, perché venivano crocifissi gli schiavi, venivano crocifissi i briganti, e quindi in quel momento era troppo violenta l'immagine della croce, perché ricordava la cattiveria, la violenza con cui era stato ucciso Gesù. Nelle catacombe troviamo il simbolo dell'ancora, la fede, la colomba, la bontà, l'amore, la lampada, il pesce, il simbolo di Cristo, il pane, ma non troviamo la croce. E è un passaggio importante, secondo me, proprio quando finalmente la cristianità, liberata dalle paure, dalle persecuzioni, identifica proprio nella croce il segno con cui vuole essere riconosciuta. La croce ha due braccia, una verticale e una orizzontale. La croce ci ricorda quella che è l'identità di Cristo, di cui ci ha parlato la seconda lettura. Totalmente fedele al Padre, ecco l'asse verticale. Questo essere in contatto diretto con il Padre, fidarsi di Lui, affidare a Lui la nostra vita. E poi l'asse orizzontale, questo donarsi totalmente per i fratelli. La fedeltà al Padre consiste esattamente nell'essere dono gratuito per tutte le persone, dando loro la vita, nel caso di Cristo, fino all'ultima goccia di sangue. Allora, il simbolo della croce è un simbolo d'amore, non è più un simbolo di morte. Ci ricorda che la vita dell'uomo Gesù di Nazaret, in cui Dio era presente perfettamente, si è realizzata nella perfetta fedeltà al Padre e nella totale donazione ai fratelli. Capitano? Il Signore non ci sta invitando a morire inchiodati ad una croce. Il Signore ci sta invitando a prendere sul serio il modello di uomo perfettamente realizzato, che non dura soltanto quei 100 anni quando gli va bene, ma che dura per sempre. E allora guardate le letture di oggi come sono belle. Nicodemo, siamo nel Vangelo di Giovanni, Nicodemo è un sacerdote del Tempio, è una persona che cerca davvero il Signore, è stato educato a cercarlo secondo le tradizioni ebraiche del Vecchio Testamento, ma non trova la profondità. Ha sentito parlare di Gesù, l'ha visto in azione, lo va a trovare di notte, ha paura probabilmente di farsi notare dai colleghi, ma in fondo Giovanni, che non mette nulla per caso, ci sta dicendo che l'uomo senza la luce di Cristo è veramente nella notte. E Gesù gli fa due discorsi. Il primo non è riportato nel brano di oggi, ma lo conosciamo, quando gli dice: devi nascere di nuovo. E intende quella nascita che solo il battesimo ci può dare, questo rinascere, questo non nascere soltanto fisicamente, ma essere chiamati figli, perché destinati a vivere per sempre nel rapporto profondo d'amore con il Padre. E dopo avergli detto questo, con molta, direi, profondità, Cristo presenta il progetto di Dio. Guardate, è molto importante. Che cosa pensa Dio di ciascuno di noi? Cosa vuole per noi? Vuole delle preghiere? Vuole dei sacrifici? Direi proprio di no. La cosa che Dio vuole con tutta la sua forza è la nostra salvezza. Cosa vuol dire salvezza? Vuol dire avere una vita tranquilla, non avere problemi, dolori, prove, vivere a lungo. Sì, anche Gesù ha fatto tanti miracoli per aiutare le persone a vivere un pochino meglio, ma è poco, direi è niente, se poi sopravviene la morte che distrugge la nostra vita, la chiude per sempre e tutto è finito, non c'è più nulla. E questo è il vero nemico. Allora ecco il progetto di Dio, che vuole vita eterna. Purtroppo questa parola a volte nel linguaggio comune è qualcosa di negativo, la vita eterna, mamma mia, è una cosa che venga il più tardi possibile. L'abbiamo, come dire, identificata con le cose negative. La vita eterna è la cosa che deve creare la speranza nei nostri cuori. Anche perché non è un passaggio che cancella la precedente vita, ma è il completamento, il riempimento, l'esaltazione di questa vita che viviamo oggi, dove cerchiamo di intraprendere rapporti d'amore con le persone, e sarebbe tragico che tutto questo amore finisse nel nulla. E allora ecco la parola, il grande progetto di Dio su ciascuno di noi: io ti voglio mio figlio per sempre. E per farcelo capire manda il Verbo Eterno a incarnarsi nel grembo di Maria e diventare uomo come noi, perfettamente Dio, perfettamente uomo, e ci fa vedere come deve essere l'uomo perfettamente realizzato secondo il grande progetto di Dio che vuol proporre a ciascuno di noi. Ecco, e allora in Cristo San Paolo, seconda lettura, rilegge come deve essere quest'uomo. Ed è bellissimo il brano, perché inizia, pensate, intanto è in poesia, e era cantato nelle chiese. La lettera ai Corinzi, lettera ai Filippesi da cui è preso, è una lettera che Paolo ha scritto nell'anno 56 d.C. E quindi, voglio dire, gli avvenimenti di morte e risurrezione di Gesù sono lì, a pochi anni. Sono viventi coloro che li hanno vissuti insieme con Cristo. Le comunità cristiane cantano questo brano che noi abbiamo letto e che esalta innanzitutto la divinità di Cristo. L'hanno toccato con le loro mani, l'hanno ascoltato quando predicava. E Giovanni dirà che proprio ha sentito il suo battito del cuore quando ha appoggiato la sua testa sul petto di Cristo. Quindi che sia uomo non hanno il minimo dubbio, che abbia versato il sangue nella morte non hanno dubbio, ma poi l'hanno visto risorgere. E allora il canto inizia dicendo: lui che era come Dio, lui che era Dio, non ritenne di disinteressarsi di tutte le altre cose e di mantenersi quasi orgogliosamente distaccato dagli uomini. Ieri il Papa, parlando nel Sacrario di Re di Puglia, diceva che il peccato più grande che c'è nell'uomo di oggi è: non mi interessa, non è roba mia, io penso a me. Ecco, Paolo dice: non volle tenere come privilegio geloso l'essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso, si fece uomo, divenne uomo tra gli uomini, fu riconosciuto come uomo. E poi, ecco il passaggio che continua e che ci propone quale tipo di uomo, quale logica Dio ci propone. Ha assunto dell'uomo tutto fino alla morte di croce. È augurabile per ciascuno di noi di assumere tutto il peso del male, del marciume dell'uomo e di finire inchiodati alla croce come uno schiavo, come un maledetto, come una persona che ha compiuto dei delitti. Sembra, direi, di proporre un ideale contrario ad ogni logica. Paolo, in un'altra lettera che scrive ai Corinzi, dice: voi ebrei volete vedere solo miracoli, Dio è grande se fa miracoli. I greci vogliono invece la sapienza, vogliono delle cose ben pensate, profonde. E invece Dio parla a ciascuno di noi con un linguaggio che è ritenuto una follia, per mezzo di Cristo crocifisso. Non voglio predicarvi niente se non Cristo crocifisso, dice Paolo. Se finisse qui il brano, noi saremmo i più stolti di tutte le creature umane, perché avremmo come ideale la morte in croce. No, il brano qui comincia nella sua parte importante e dice che proprio per questo, perché il Figlio ha assunto la natura umana, ha assunto tutta la vicenda umana fino al momento della morte, proprio per quello Dio lo ha esaltato. Lo ha esaltato vuol dire gli ha dato la pienezza della risurrezione, della riuscita. E nel nome di Cristo, morto e risorto, si piegheranno le ginocchia di tutte le creature dell'universo, riconoscendo che Lui è il Signore, colui che veramente dà senso alla nostra vita. Allora, tentando di concludere qualche cosa che ci riguardi anche personalmente, il progetto di Dio su di noi è la pienezza dell'amore in unione con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Una gioia che duri per sempre, una gioia che riempie la nostra piccola vita umana e le dia senso in tutte quelle manifestazioni d'amore che stiamo cercando di vivere. Ma perché questa sia veramente la strada che percorriamo, Dio ci ha proposto il modello. Il modello è Cristo. La decisione di fidarsi del progetto del Padre e di donare la vita fino all'ultima goccia di forza, di amore, di intelligenza, di competenza alle persone che ci circondano. Ricordate questi due bracci, totalmente fedeli al Padre, totalmente fedeli ai fratelli. L'incrocio di questi due bracci è veramente duro, perché a volte è più comodo lasciare perdere Dio e pensare solo alle cose sociali. E però rimane veramente chiuso in una gabbia l'uomo che si ferma qui. Oppure per qualcuno c'è la fuga dai problemi terreni per quasi direi alienarsi nel pensiero di Dio. Questo non è il progetto che Dio ci propone. Teniamolo insieme. Assumiamo le croci, ecco, che oggi vediamo colpire tante persone. Il Papa ci ha ricordato in questo momento il problema della guerra, questa follia, per cui diceva ieri, l'unico progetto che ha la guerra è di distruggere. Ma com'è possibile? Pensate anche alla ferocia con cui alcuni esaltati decapitano, crocifiggono, torturano tutti quelli che non la pensano come loro e in particolare i cristiani. La croce è una realtà presente. Se non abbiamo questa chiave di interpretazione che è la persona di Cristo, la sua vicenda, noi siamo veramente nel buio della notte come Nicodemo e non riusciamo più a trovare la strada da percorrere. Concludo ricordando due episodi. Il primo è il buon ladrone, bellissimo quel momento, è sulla croce, ma con un atto di fede si affida. E se ce n'è uno di cui siamo sicuri che è in paradiso è proprio lui, perché gliel'ha detto Cristo dalla croce. E ai piedi della croce l'addolorata. E allora domani la liturgia ci farà meditare e pregare proprio su Maria, addolorata ai piedi della croce. Ecco, questa capacità di assumere il dolore delle persone che sono attorno a noi, di riviverlo nella fiducia piena al Padre, nel servizio amoroso ai fratelli, fidandosi che anche dalla morte il Signore ci risolveva con la pienezza della risurrezione. È il suo modello di salvezza. Proseguendo l'Eucaristia, nutriamoci, oltre che della sua parola, nutriamoci del suo corpo, del suo sangue, che diventa la forza per portare questa fedeltà totale al Padre e ai fratelli.